Ben ritrovati a tutti amici, oggi abbiamo il piacere di avere nuovamente con noi David Colantoni, è già stato ospite qui su Ottolina TV un po' di volte, ma è sempre un piacere averlo qui. Come vedete c'è anche Gabri. E David, ben ritrovato, benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito.
Allora, grazie di avermi nuovamente invitato. Essere con voi è sempre molto interessante perché il nostro è un work in progress, praticamente diciamo, è un pensare insieme, no? Più che altro. E quindi grazie, mi fa molto piacere. Saluto tutti i sostenitori, i grandi Ottoliner, la base, diciamo.
Salutiamo anche gli Ottoliners, salutiamo anche gli Ottoliners. Gabri, ti lascio subito la parola perché volevi fare una domanda a David sull'attualità, vero?
Sì, ma più che altro vi vorrei chiedere un parere. Davide, come leggi la situazione, gli sviluppi, diciamo, i più recenti della situazione nel conflitto in Ucraina? Perché sappiamo che tu di solito vivi a Mosca e quindi, insomma, da lì immagino che puoi anche avere un altro punto di vista rispetto a quello di noi che siamo immersi nella propaganda filo occidentale, no? Ad esempio, le ultime dichiarazioni di Macron sulla necessità di inviare soldati in Ucraina. Oggi leggevo che anche la Lituania si è dichiarata pronta ad inviare i propri uomini in Ucraina. Fa un po' sorridere che un paese così piccolo e di confine con la Russia prenda una scelta e sembra quasi un suicidio, insomma, no? Cioè, però, insomma, sembra che tutti in Occidente giochino a rialzare il tiro. Ecco, che impressione, che idea ti sei fatto? Questo è più che altro un parere che ti chiedo.
Ma la situazione va aggravandosi continuamente. L'intervento della Francia, diciamo, diventa sempre più sconsiderato e pericoloso, e questo ci dimostra, diciamo, che la Francia è guidata da una creatura venuta su dai laboratori politici, cioè un animale da batteria che è Macron, no? Nato per degli scopi particolari, quindi si tratta di personaggi che non sono assolutamente in grado poi di valutare, diciamo, i pericoli reali a cui vanno incontro e che stanno alimentando con i loro, con le loro politiche assolutamente pazze, folli. Quindi il quadro è assolutamente pericoloso, il paziente non è affatto stabilizzato, cioè il paziente Europa non è affatto stabilizzato e rischia di aggravarsi ancora di più di quanto già non lo sia. Quindi la mia, diciamo, la mia idea, la mia percezione è una percezione molto preoccupata. Io in questo momento mi trovo a Milano, sono a casa di una mia amica, un influencer di 75 anni, si chiama Luciana Sforza, molto simpatica, molto polemica, che mi sta ospitando per 10 giorni perché sono venuto per presentare il mio libro. Il mio nuovo libro sull'Ucraina e poi andrò a Torino. A Torino sarò ospite di una signora moldava che è una mia follower sulla mia pagina che mi ha messo a disposizione il suo appartamento. Perché dico questa cosa? Perché è una moldava che mette a disposizione l'appartamento di una persona che ovviamente non è filo ucraina, filo zelenskiana, no? Quindi vediamo che anche in Moldavia c'è una frattura sociale in cui ci sono molte persone che non sono affatto d'accordo con quello che sta succedendo. Ecco, quindi diciamo io adesso sono un po' di, sono 10 giorni che sono tornato dalla Russia, quindi ho anche un pochettino meno il polso della situazione, però seguo come immagino facciate anche voi, seguo la stampa, Zvezda, Gazzetta, la TASS, insomma, seguo tutta la stampa e la situazione, insomma, diventa sempre più pericolosa.
Certo, chiaro. E, senti, invece ti volevo fare, David, un'altra domanda, legata un po' ai temi che avevi toccato nel tuo ultimo libro, quello che è appena uscito, no? Che è
Sì.
appena uscito, di cui abbiamo parlato poi
Ne ho appena preso
la scorsa
finalmente una
volta.
copia, la prima copia che prendo in mano, che mi hanno
Esatto,
mandato
faccelo
ieri. Eccolo.
vedere. Esatto. E poi vi invito
400,
anche.
400 pagine.
Sì, ne abbiamo parlato in maniera un pochino più approfondita
Sì.
nella scorsa intervista, infatti invito anche chi ci ascolta eventualmente andare a riprendersela, così come anche l'intervista prima. E, ecco, in questo tuo libro quando appunto l'Ucraina invase l'Iraq, ricostruisci alcuni dei momenti cruciali che secondo te sono stati capitali per portare alla situazione attuale sostanzialmente. E diciamo in questo, esatto, in questo percorso che hai fatto, tra le cose che appunto, tra le cose che hai in qualche modo approfondito, c'è anche la questione dell'Holodomor, il ricordo dell'Holodomor, esatto, di come questo fosse stato, esatto, utilizzato in maniera, possiamo dire, strumentale da parte degli Stati Uniti, attraverso un'operazione che potremmo anche chiamare forse di ingegneria sociale, con lo scopo appunto di in qualche modo aumentare l'ostilità e il conflitto anche culturale tra i popoli ucraino e, esatto, il popolo russo. Su questo punto ti vorresti risoffermare un attimo?
Sì, ecco, praticamente tutto il processo di questa situazione, di questo gravissimo conflitto che ormai, diciamo, si è esteso, è diventato una mezza guerra mondiale, ha delle radici è molto più lontane di quelle odierne, inizia ben prima del 24 febbraio del 2022, ma inizia ben prima del 2014. Il processo di questa tragedia, che ormai è una tragedia europea, ovvero sia la guerra tra l'Occidente e la Russia, principia quando ovviamente viene meno l'Unione Sovietica, crolla l'Unione Sovietica. E il crollo di questa Unione Sovietica è un crollo non gestito, cioè non programmato, è un crollo non architettato, no? Quindi quando tu vai a demolire un palazzo con le microcariche, tu prima prepari l'ambiente, evacui i palazzi intorno, insomma crei tutta una serie di situazioni che servono, diciamo, a far sì che quel crollo non porti dei danni. Questo non è successo, uscendo fuori di metafora, non è assolutamente successo quando è venuto meno l'Unione Sovietica. E Ucraina e Russia, io le ho sempre considerate, cioè le descrivo all'interno di questo mio ultimo libro, quanto nel mio primo libro, come due gemelli siamesi. In che senso due gemelli siamesi? Ovvero sia come due organismi che, come i gemelli siamesi, erano attaccati e condividevano un unico organo per due corpi, che serviva a due corpi. Questo fa sì che se uno dei due gemelli, ritornando nella metafora, se uno dei due gemelli si taglia un braccio, muore anche l'altro, si dissangua anche l'altro, perché sono due sistemi assolutamente collegati, osmotici. Qual era questo collegamento fondamentale? Quali erano questi organi? Beh, tanti, ma soprattutto l'organo principale era il complesso militare industriale. L'Ucraina e la Russia erano repubbliche dell'Unione Sovietica, e in Ucraina c'era, essendo il paese che fronteggiava l'Occidente, l'Ucraina era un fulcro strategico dell'Unione Sovietica. Questo è il motivo per cui l'Ucraina, al momento del crollo, aveva un esercito di 1 milione di persone, aveva 1.800 industrie militari, aveva un esercito poderoso, perché era l'esercito che doveva fermare, diciamo, l'eventuale guerra fredda che si sarebbe trasformata in guerra calda. Quindi Ucraina e Russia, a differenza di tante altre stati dell'ex Unione Sovietica, avevano delle peculiarità uniche, per cui le famose linee rosse che l'Occidente non avrebbe mai dovuto varcare erano posizionate proprio in Ucraina, perché se la NATO fosse entrata in Ucraina si sarebbe appropriata di un poderoso complesso militare industriale che la Russia condivideva ancora con l'Ucraina. Questo è il discorso. Quindi che cosa succede? Succede che quando la Russia, quando l'Unione Sovietica viene giù senza aver pensato a questa cosa, appena dopo l'Unione Sovietica si smantella, in Russia si rendono conto che una serie di industrie assolutamente necessarie, condizio sine qua non della sicurezza strategica russa, ormai diventata russa, sono riposano nel know-how tecnologico che è restato in Ucraina. Le industrie missilistiche strategiche, innanzitutto. L'Ucraina era il paese, quando era una repubblica socialista sovietica ucraina, che costruiva tutti i missili balistici intercontinentali strategici, con i quali l'Unione Sovietica si assicurava il cosiddetto acronimo MAD, Mutual Assured Destruction, la distruzione reciproca assicurata, che era quella cosa su cui si basava l'equilibrio strategico fra Unione Sovietica e Occidente. Quindi i russi, venuta giù l'Unione Sovietica, si rendono conto che praticamente se non avranno un supporto logistico e tecnologico da parte dell'Ucraina, il loro apparato nucleare strategico andrà in senescenza in pochissimo tempo, e loro non avevano né il know-how né le industrie capaci di fare manutenzione a questa dorsale strategica. Quindi si rendono immediatamente conto che con il crollo dell'Unione Sovietica è successo qualcosa di veramente pericoloso per la sicurezza, diciamo, per la sicurezza nazionale russa. Nel frattempo cosa succede? Succede che quando appunto viene giù l'Unione Sovietica e la Russia diventa un ventre molle alla penetrazione degli apparati statunitensi, così come in Russia e in tutti gli altri paesi dell'est arrivano dei gruppi di contatto statunitensi, ovvero sia prettamente militari, Pentagono soprattutto, Pentagono e CIA arrivano, si formano dei gruppi di contatto che devono mettersi in contatto con quelli che erano gli ex militari sovietici, che adesso sono diventati i neo eserciti dei neo stati indipendenti, Polonia, Slovacchia, eccetera, eccetera, Ucraina. Queste organizzazioni americane entrano immediatamente in questi paesi, consapevoli che la Russia, che era il paese più importante dell'Unione Sovietica, è assolutamente inerme e incapace, diciamo, di fare alcunché per garantire che certe cose non avvenissero. E quindi gli americani, alias il Pentagono, hanno assolutamente carta bianca. E quindi cosa succede? Entrano in Ucraina nel 1991, nel 1992. Un gruppo di contatto si incontra con un gruppo di contatto ucraino, e io nel mio libro ho rintracciato un vasto documento che occupa, diciamo, la seconda parte del mio libro, che è stato scritto da un colonnello ucraino che si chiama Polyakov, che all'epoca era il responsabile del gruppo di contatto ucraino con gli ufficiali del Pentagono, della NATO, che venivano, diciamo, a stabilire il rapporto con questo nuovo Stato e con questo nuovo apparato militare. E quindi praticamente questo documento di 130 pagine è stato pubblicato nel 2004 dal War College Institute americano, ed è un documento straordinario perché racconta esattamente tutti i passaggi attraverso cui il Pentagono ha, come io ritengo, clientelizzato l'intero apparato militare ucraino. Torniamo all'Olomodor. Ho fatto una lunga premessa perché altrimenti non capiamo il contesto. Quando questi americani arrivano in Ucraina con una Russia che non ha assolutamente capacità di opporsi a questa penetrazione, praticamente si comincia a creare una strategia politica. Quindi cosa succede? Io adesso sto parlando, ho raccontato che gli americani arrivano nel 90. Nel 2004, facciamo un salto di un po' di anni, avviene la famosa rivoluzione arancione, viene sottratta per la prima volta la vittoria elettorale a Yanukovych con la rivoluzione arancione, c'è cioè il famoso comunicato del segretario di Stato che era Colin Powell nel 2004, il quale dice: noi non riconosciamo l'elezione di Yanukovych perché riteniamo che ci siano stati dei brogli, stesso copione del 2014, però quella volta lì si riesce a imporre un terzo ballottaggio completamente fuori di Costituzione e si riesce a eleggere Yushchenko. A quel punto, con tutta una serie di pressioni di soft power, sia congiunte europee e americane, quindi va al potere questo Yushchenko e nel 2005 il neopresidente Yushchenko, eletto grazie a una specie di colpo di Stato, praticamente bianco, senza violenza, e Bush Junior annunciano urbi et orbi una carta di partenariato strategica. Questa carta di partenariato strategico verrà firmata 4 anni dopo, verrà ratificata, o meglio, 4 anni dopo, dalla Condoleezza Rice, ce la ricordiamo tutti per l'Iraq, ovviamente, no? La segretaria Condoleezza Rice, afroamericana, firmano questo partenariato e in questo partenariato del 2008, ratificato nel 2008, ma pensato già a partire dal 2000, ci sono una serie di punti che, se fossero, diciamo, conosciuti dalla pubblica opinione, se la pubblica opinione avesse degli strumenti logici per poter comprendere di cosa si tratta, si accorgerebbe che in questa carta del partenariato c'erano delle bombe a tempo, a orologeria, contro la sicurezza nazionale russa, che nel frattempo i russi stavano lì e osservavano impotenti ma coscienti cosa stava accadendo. Ebbene, uno di questi punti molto particolare. Io posso condividere lo schermo, ho scaricato il documento per farvelo vedere se volete.
Temo che l'ospite non possa su questa piattaforma. Puoi provare
Ok.
di prova ad
No, no,
inviarmelo su WhatsApp.
posso.
Ah,
Ah,
vai,
vai,
la
assolutamente
presenta. C'è.
sì, io lo uso spesso,
Dai, allora se fare, vai.
adesso te lo faccio vedere, eccolo qui.
Era Gabri, non
Condividi.
voleva. Gabri non voleva che tu lo facessi vedere. È cattivo oggi, secondo
Sempre il solito. Ditemi se lo vedete adesso.
Sì. Perfetto.
Ci siete?
Sì.
Ok, questo è molto interessante. Adesso questo è in inglese, no? Io l'ho tradotto con Google Traduttore. Ecco, andiamo a tradurre. Ok, carta Stati Uniti-Ucraina sul partenariato strategico Ufficio per Affari Europei ed Euroasiatici, Washington DC, 19 dicembre 2008. Quindi rendiamoci conto da quanto tempo, no, gli Stati Uniti hanno le mani profondamente, diciamo, sull'apparato dello Stato americano. Questo lo dico perché Mersheimer, il grande Mersheimer, faceva notare che tutto, diciamo, principiava nel 2008, da quando la NATO aveva invitato l'Ucraina ad entrare con la cosiddetta politica delle porte aperte, no? E Mersheimer, dicendo questa cosa, citava la carta del partenariato strategico del 2021. Questa gli è completamente sfuggita. È una carta del partenariato strategico del 2008 che precede di ben 6 anni lo scoppio di Euromaidan, quindi della guerra civile. Perché dico questa cosa? Perché è una cosa importantissima. Ora non lo leggiamo tutto perché sarebbe troppo lungo. Comunque, intanto vediamo che c'è questa carta, questo documento che io riporto nel mio libro. E poi andiamo a vedere questa cosa sulla domanda sull'Holodomor, appunto sulla domanda che mi hai fatto,
Sì.
no? Ok, ecco qui. E qui facciamo una riflessione. Nella sezione quinta di questo partenariato strategico, incrementare gli scambi interpersonali e culturali, noi troviamo un punto molto importante. Tre, i nostri due paesi continueranno a cooperare strettamente per promuovere il ricordo e una maggiore consapevolezza pubblica della grande carestia Holodomor del 1932-33 in Ucraina, firmata a Washington DC 19 dicembre 2008 per gli Stati Uniti, Condoleezza Rice, segretario di Stato, per l'Ucraina, Volodymyr Ogrizko. Ora torno da voi, ok? Dove siamo? Eccovi qua. Tornate a schermo anche voi, tranquillamente, così siamo in tre. Ecco, questa cosa qui è una cosa assolutamente terrificante se ne analizziamo il portato, la ricaduta che ha avuto, perché questo punto è stato messo in una carta di partenariato strategico, cioè attenzione alla parola strategico, cioè le cose da fare assolutamente fondamentali nel rapporto fra Stati Uniti e Ucraina. Ora, la nostra Costituzione recita all'articolo 11, c'è un passaggio inevaso sempre, no? A parità di condizioni, no? Dice, noi collaboriamo a una cessione di sovranità a parità di condizioni. Ora, questa parità di condizioni, credo sia evidente anche a mia figlia che ha 3 mesi, che non esiste fra l'unica superpotenza mondiale in quel momento in servizio, gli Stati Uniti, e un paesino che appunto neonato, che non sa nemmeno parlare, diciamo, la lingua politica, perché è la prima volta nella storia che è indipendente, no? E quindi è evidente che quella carta di partenariato che abbiamo visto è stata dettata completamente dagli Stati Uniti all'Ucraina. Ora, per quale motivo una superpotenza come gli Stati Uniti mette in un documento di rapporto di partenariato strategico il fatto che bisogna assolutamente promuovere il ricordo dell'Holodomor? Beh, diciamo che cos'è questo Holodomor, altrimenti chi non lo sa non capisce la cosa. L'Holodomor è la famosa carestia che scoppia nell'Unione Sovietica fra il 1932 e il 1933, innescata, ma non provocata completamente da questa cosa, ma innescata dal processo di collettivizzazione forzata dell'agricoltura da parte di Stalin. Stalin, che è importante in questo contesto dire, non è un russo, Stalin è un georgiano. Questo è importante dirlo perché l'Unione Sovietica è la dittatura del proletariato, ovvero sia un discorso di classe, e il discorso di classe abolisce completamente la questione della nazionalità, per cui a comandare l'Unione Sovietica era indifferente che fosse un georgiano quanto un ucraino come Khrushchev o un russo come Gorbachev, perché il comunismo è un discorso di classe. Questo serve a capire che l'Holodomor non può essere assolutamente attribuito alla responsabilità di un popolo quale che sia. Invece qual è stato il gioco, la trappola semantica, la truffa semantica che gli americani, il potere americano militare, militarizzato, ha voluto innescare attraverso questa cosa? Ha voluto innescare questa cosa dicendo che quella carestia in cui sono morte svariati milioni di ucraini è una responsabilità russa. Sono i russi che vi hanno fatto morire, perché la dittatura sovietica era la dittatura russa, ok? Allora gli americani, che non sono riusciti a controllare l'Ucraina con il soft power per motivi, diciamo, di struttura sociopolitica, per cui l'Ucraina è un paese multiconfessionale, multilinguistico, interetnico, multietnico, e gli Stati Uniti non sono riusciti, diciamo, a far quadrare questo cerchio con il soft power, ci hanno provato, no? La rivoluzione arancione e quant'altro. Però che cosa è successo? Che gli americani scippano la vittoria a Yanukovych con la rivoluzione arancione, ma Yanukovych nel 2006 torna primo ministro. Perché? Perché c'ha un elettorato talmente forte, no? L'elettorato dell'est russofilo, russofono, anzi non russofilo, russofono, ha un elettorato talmente forte, talmente importante, talmente capace politicamente, che pur avendogli tolto la presidenza, lui ritorna a essere di nuovo primo ministro. Nel 2010 vince un'altra volta le elezioni, Quindi questo ti fa vedere che gli americani non riescono a quadrare con il soft power, ok? E quindi torniamo a questo holomodor. Quindi questo holomodor, gli americani, abbiamo visto la carta, impongono agli ucraini di coltivare praticamente il culto di questa carestia, di questo massacro. E praticamente a cosa serviva? Beh, serviva a creare quella frattura, diciamo, no? Quell'odio sociale che poi sfocerà nel 2014 nella guerra. Ora, noi abbiamo nello stesso arco temporale, nella stessa parentesi temporale in cui gli Stati Uniti con Condoleezza Rice impongono la firma all'Ucraina di questa carta del partenariato strategico, dove impongono all'Ucraina, allo Stato ucraino, di professare il culto di quella carestia, per cui generare l'odio per chi si ritiene fosse stato responsabile in maniera sbagliata, cioè attraverso un falso ideologico, attribuendola ai russi più che all'Unione Sovietica guidata in quel momento da un georgiano, ok? Nello stesso momento, 2008, noi abbiamo un ambasciatore americano a Mosca che si chiama William Burns, che oggi è il capo della CIA, che nello stesso momento in cui avviene la firma della carta del partenariato sta inviando in direzione opposta un cablo a Washington, il famoso cablo 008 Moscow 265, che è il cablo in cui, un lungo cablo, in cui al punto 5 lui dice ai suoi referenti di Washington, dice: attenzione, perché se noi continuiamo a trascinare l'Ucraina in maniera forzata dentro la NATO, i russi temono che in Ucraina possano avvenire degli scontri sociali sempre più violenti e addirittura la guerra civile. 2008, sono 6 anni prima del Euromaidan.
Ti interrompo perché c'erano anche altre questioni che ci interessavano, e più che altro poi collegate a quello
che stavo dicendo. Sì, volevo solo chiudere questa piccola cosa, mi rimanco, se no rimane sì, un discorso...
Voglio dire,
quindi diciamo, gli americani hanno contezza che può scoppiare una guerra civile, e Burns dice una cosa, perché voglio ricollegare questo discorso alla guerra che stiamo vivendo oggi, e Burns chiude il paragrafo quinto dicendo: se scoppiasse la guerra civile, la Russia si sentirebbe, diciamo, spinta a intervenire militarmente in guerra. Quindi nello stesso momento noi abbiamo un funzionario americano di altissimo calibro, che oggi è il capo della CIA, che dice: attenzione, che se continuiamo in questo modo procuriamo una guerra civile, e la guerra civile porta la Russia in guerra, ok? E dall'altra parte ci abbiamo un'altra parte del potere americano in senso opposto, che sta andando a imporre allo Stato ucraino di attivare un culto mitologico di una carestia avvenuta negli anni 30 per far odiare i russi, cioè per accendere l'odio interetnico che porterà poi combustibile a quella guerra civile che poi si è trasformata dopo 8 anni in quello che stiamo vivendo. E chiudo.
Chiaro. Chiarissimo. Senti, un'altra cosa di cui parli nel tuo libro invece riguarda la Crimea, no? E quindi ci possiamo ricollegare, diciamo, al discorso
Assolutamente.
Che stavi facendo, però su un focus sulla Crimea, perché in particolare scrivi che in qualche modo l'Ucraina ha disatteso l'accordo che invece avevano precedentemente, non so se firmato,
esatto,
ma comunque un accordo appunto tra Russia e l'Ucraina che riguardava la gestione della Crimea, fatto nel 97. Accordo poi tradito dagli ucraini. Com'è che è andata invece su questa vicenda qua?
Perfetto, perfetto. 53, aspetta che mi apro il libro perché voglio citarti pure sì, un passaggio di questa cosa.
Certo.
E questa è un'altra cosa importantissima, veramente. Ecco qua, questo è proprio il paragrafo in cui lo tratto. Il partenariato strategico USA-Ucraina del 2008, firmato mentre il trattato di amicizia con la Russia del 97 era in pieno vigore. Ok, praticamente il discorso, la premessa che ho fatto per spiegare la questione dell'Holodomor, la lunga premessa che ho fatto, in cui parlavo della questione del problema dell'organo comune ai due gemelli siamesi, cioè l'impianto industriale militare. Quello ucraino è il più grande d'Europa, era il 30% era il 30% del complesso militare industriale dell'Unione Sovietica e questo 30% era la punta tecnologica. Quindi cosa succede? Quando praticamente i russi iniziano a elaborare, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, un pochettino, cominciano a ragionare su quello che gli è successo e si rendono conto assolutamente di questa cosa. Cioè, si rendono conto che loro hanno perso praticamente il controllo di tutte quelle industrie che servono a mantenere la loro forza militare in piena efficienza. Non stiamo parlando soltanto dei missili Vojevoda, ok? I famosi SS-18, Satan, come li etichetta la NATO, cioè che sono i missili balistici intercontinentali sovietici costruiti in Ucraina a Dnipropetrov, che possono portare fino a 10 testate nucleari. Nel 2020 ce n'erano attivi ancora 50 in Russia, con una capacità di portare a destinazione 500 testate termonucleari. Non so se ci rendiamo conto della cosa, no? Quindi si rendono conto di questa cosa e ovviamente sbiancano. Dicono: noi qui siamo senza strutture. Dicevo, non solo per i missili, ma in Ucraina si costruivano anche i motori degli elicotteri russi, si costruivano le cioè si costruiva di tutto. Ripeto, due gemelli siamesi e il complesso militare industriale, un unico organo. Crolla l'Unione Sovietica e questi due gemelli siamesi dovrebbero essere disaccoppiati con un processo molto lento. Per cui la Russia riproduceva, clonava nel proprio territorio quelle industrie strategiche che prima erano comuni, ma prima di fare questo non poteva assolutamente venire meno la cooperazione fra Russia e Ucraina, perché altrimenti la Russia sarebbe stata letteralmente disarmata dal punto di vista, diciamo, degli asset più importanti, delle armi più avanzate, appunto la missilistica. Quindi i russi si rendono conto di questa cosa. Nel 1996, quindi 5 anni dopo che l'Ucraina è diventata indipendente e che i russi si sono ben resi conto dell'errore madornale che è stato fatto nello sciogliere l'Unione Sovietica senza prima preparare questo processo storico. Esce fuori un documento americano che getta nel panico, diciamo, lo Stato Maggiore russo. Qual è questo documento? È un documento dei neocon che io considero una sovrastruttura del potere militare e non viceversa, i quali fanno un lungo documento sul nuovo secolo americano, il XXI secolo. E in questo documento c'è una parte che è curata da Kagan, che è il marito di Victoria Nuland, la responsabile americana proprio dell'Ucraina. Questo Kagan, in questo documento che si chiama Rebuilding American Defenses, cioè ricostruire la difesa americana, fa un'affermazione che terrorizza lo Stato Maggiore russo, se uno riflette logicamente sulla cosa. Qual è questa affermazione? Dice: noi americani non dobbiamo vergognarci di professare la superiorità strategica nucleare nei confronti della Russia, perché fino a quel momento la saggezza degli uomini che avevano comunque gestito la guerra fredda senza farla diventare l'olocausto aveva fatto sì che si raggiungessero degli accordi sull'equilibrio strategico. Ok? Questo Kagan, marito della Nuland, nel 96 dice: noi non dobbiamo avere paura di assicurarci la superiorità strategica, quindi buttare giù quello che era l'equilibrio strategico fra le due superpotenze nucleari della Terra. Fa questa dichiarazione quando in Ucraina da ormai 5 anni ci sono ufficiali del Pentagono che stanno mettendo le mani sulle industrie missilistiche strategiche ucraine. Tant'è vero che c'è un articolo del Kiev Post del 1998 proprio che racconta della visita del segretario della NATO, il quale va a visitare proprio le industrie di Dnipropetrovsk, non lo so dire bene, in cui ci sono proprio i missili, quei missili strategici, no? E quindi ovviamente quella missilistica lì è anche la missilistica russa, quindi gli americani, entrando in quelle fabbriche, praticamente la Boeing, che è una controllata del Pentagono, entra in queste industrie e prende in mano tutti i dossier di quella che è la missilistica strategica ucraina, ma che è esattamente la copia della missilistica strategica russa, il che significa che quella cosa rappresenta una minaccia strategica alla Russia, perché gli americani prendono in mano i segreti più cruciali, diciamo, della missilistica anche russa. E questo è il 96. Allora, praticamente, cosa succede? Succede che i russi si agitano su questa cosa e cominciano a dialogare con i loro con le omologhi ucraini su questa cosa qui, perché quella guerra che stiamo vivendo oggi teoricamente avrebbe dovuto scoppiare in quel momento per questa ragione, ok? Però la Russia non aveva le capacità in quel momento di affrontare l'Occidente nelle condizioni disastrose in cui si trovava, quindi non poteva assolutamente permettersi un confronto di questo genere, doveva assolutamente mediare attraverso vie diplomatiche. E qui arriviamo alla Crimea, perché la Crimea è quel dazio gigantesco che la Russia paga all'Ucraina per assicurarsi che l'Ucraina non cedesse completamente, non aprisse completamente agli Stati Uniti, ovviamente, che desse chiavi in mano agli Stati Uniti di tutto di quella gigantesca struttura industriale militare che era restata in eredità all'Ucraina, ok? Allora, che cosa succede? Succede che nel 1997, a seguito dell'impulso, perché, attenzione, prima della dichiarazione di Kagan che bisogna buttare giù la struttura, l'architettura dell'equilibrio strategico, prima di questo, in Russia c'è tutto un dibattito nella Duma, perché non vogliono dare l'Ucraina, non vogliono dare la Crimea all'Ucraina, perché la Crimea è russa, la Crimea è stata spostata amministrativamente nel 1954 da Khrushchev dalla Russia all'Ucraina, cioè che ha semplicemente cambiato, come se cambiassero una città italiana, non so, Avezzano, la spostassero dalla provincia dell'Aquila alla provincia di Pescara, no? Perché era dentro l'interno dell'Unione Sovietica. Quindi quando viene giù tutto, i russi dicono: va bene, ok, però l'Unione Sovietica ci sta sul cazzo tutti, no? No? La dittatura l'abbiamo disattivata, ridateci la Crimea che ve l'ha data un dittatore sovietico, no? Ok? Quindi come l'Holodomor lo rivendica, come rivendicate i sovietici cattivi hanno fatto l'Holodomor, però i sovietici buoni quando vi danno la Crimea, cioè, no? Quando ti pare, i sovietici quando ti pare ti stanno sul cazzo.
C'è
un'incongruenza totale, no? Quindi se accetti la Crimea perché te l'ha data l'Unione Sovietica, stai zitto sull'Holodomor, quantomeno. Invece sull'Holodomor fai tutta l'accensione dell'odio sociale per fare la guerra civile. E poi però ti vuoi tenere la Crimea, che non è tua, che non ti sei mai conquistato spada in mano, no? Ecco, allora c'è un dibattito ferocissimo nella Duma, infatti se si vanno a rivedere gli articoli del 92, New York Times, Los Angeles Times racconta, tutta la stampa americana racconta come gli ucraini non volessero, come i russi non volessero assolutamente cederla questa Crimea in quel momento, cioè appena sciolta l'Unione Sovietica, no? Ma nel corso di questo processo, intanto gli americani entrano in Ucraina e diventano, allora i russi capiscono che la situazione è veramente tragica, drammatica, pericolosa, e Yeltsin vola a Kiev per fare un trattato di cooperazione. Nel 1997 si chiama Trattato di cooperazione e amicizia fra Russia e Ucraina, firmato nel 1997. Praticamente che cos'è questo trattato? È un do ut des, ok, fra i due stati, in cui la Russia accetta di riconoscere i confini del 1991, quindi accetta di pagare il prezzo per la Russia altissimo di dare la, di riconoscere la Crimea come Ucraina in cambio di una cosa importantissima. Cioè, nel trattato c'è questo punto e la controparte è che l'Ucraina non avrebbe mai permesso a nessuna entità di uno Stato terzo di agire militarmente sul proprio territorio e di andare a costituire una minaccia strategica contro la Russia. Quindi la Russia paga un prezzo.
Questo è un documento scritto.
Questo è un documento scritto firmato da Yeltsin e Kuchma, il presidente che poi verrà coinvolto addirittura nell'invasione dell'Iraq, da donde il mio libro. Io, quindi, no, finisco un attimo, scusate, sì. Perché sennò. Sì. Quindi, praticamente, la Russia e l'Ucraina firmano questo accordo, la Russia riconosce la Crimea nel 91, perché è su questo trattato che oggi si basa, su quel riconoscimento di cui vi sto parlando, che oggi si basa la contestazione occidentale ucraina del fatto che la Russia deve restituire l'Ucraina, la Crimea, scusatemi, all'Ucraina, è su questo trattato. Ma questo trattato prevedeva appunto che la Russia riconosce quei confini mentre l'Ucraina non fa assolutamente nulla militarmente con stati terzi. Invece cosa fa l'Ucraina? Il trattato di cooperazione con la Russia viene firmato tipo a febbraio, dopo 6-7 mesi, a settembre, l'Ucraina firma la carta di partenariato strategico, una prima carta di partenariato strategico, sempre nel 97, con gli Stati Uniti, quindi viola quel trattato. Quindi la Russia ha già nel suo cassetto un casus belli completamente pieno, ovvero sia dell'Ucraina che ha tradito questa cosa. E la cosa è tanto vera che siccome in quel momento tutti pensavano che la Russia era destinata a morire di lì a poco, spiaggiata come un gigantesco cetaceo che perdeva il mare, di cui si sarebbero spartiti il grasso, quindi tutti parlavano tranquillamente en plein air senza avere problemi. E nel 98 quell'articolo del Kiev Post di cui ti parlo esplicitamente racconta di come l'Ucraina aveva usato la minaccia di entrare nella NATO proprio per farsi dare la Crimea dalla Russia, per poi tradire quel patto. E questa è un'altra cosa, è un'altra bomba atomica dal punto di vista del diritto internazionale, di cui in Occidente non si parla, mentre in Russia queste cose ne sono ben consapevoli e sono avvelenati, perché certo, hanno ceduto un posto che per loro è fondamentale sia dal punto di vista strategico, perché ovviamente no, la Crimea è una penisola che controlla due mari, sia dal punto di vista storico, nazionale e quant'altro. Ecco, quindi certo, questi sono solo due dei vari aspetti.
Molto bello, grazie mille. Senti,
Davide, facci rivedere la copertina così chiudiamo mostrando il libro. Quando l'Ucraina invase l'Iraq, di David Colantoni, editore Arianna Editrice.
Editrice, esatto, 400 pagine, veramente.
Però, Cioè, è la seconda volta che ne parliamo e troviamo sempre in realtà tanti spunti, quindi il libro sicuramente merita, insomma.
Ci sono, guarda, c'è una bibliografia, c'è una, ho linkato qualcosa come 70-80 documenti di Stato.
No, no, ma si vede, si vedeva
anche nella Cina. E americani, che tu vai, ti copi e te li apri da solo poi, capito?
Certo. Quindi. Senti Davide, allora io ti ringrazio e ti saluto. E assolutamente consigliato questo testo Ottolina e Randate, perché appunto prendetelo, perché poi queste sono le informazioni che dobbiamo far circolare e di cui dobbiamo trovare consapevolezza. Quindi ringrazio Davide, amico di Ottolina, ormai anche lui della crew d'Ottolina insieme a noi. E ringrazio tutti quanti i nostri spettatori, a cui ricordo di iscriversi al canale, anche a quello in lingua inglese, dove carichiamo settimanalmente sempre nuovi contenuti. Andate sui social, condivideteci, iscrivetevi, perché Ottolina dà voce a persone come David e non solo, anche grazie al vostro aiuto. Quindi mi raccomando, supportateci.
Non a caso siete citati in apertura, perché siete un organismo, una istituzione fondamentale al discorso, al dibattito democratico, perché altrimenti l'Italia sarebbe immersa in quelle famose tenebre che il Washington Post dice sono quelle dove la democrazia muore.
È vero. Grazie mille.
Quindi,
Davide, grazie
mille. Sosteniamo Ottolina a tutto spiano.
Ciao Davide, alla prossima.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Grazie ragazzi.